parlo, Giovanni.
Allora, l'altra volta avevamo letto, se ricordate, questo brano del capitolo secondo di Gioele, dove il Signore, dopo la descrizione di questa invasione di cavallette, questa terra desolata, ecco, questo giorno del Signore che Gioele interpreta in chiave negativa e non più positiva, il giorno del Signore quando lui arriva e ci renderà vittoriosi, ecco. Dopo tutta questa descrizione, avevamo letto al versetto 12, non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore. Tornate, il verbo del ravvedimento, della conversione, il verbo shuv, da cui viene teshuvah, che è la parola chiave della conversione nell'ebraismo, e può darsi che egli torni e si penta. E avevamo insistito su due cose, se ricordate. La prima è la presentazione di questo Signore. Tornate al Signore vostro Dio, è il versetto 13, perché egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira e pieno di bontà. Abbiamo detto questo è un ritornello che ricorre spesso a partire da Esodo 33, dove Dio si auto presenta a Mosè, ci sono lì i famosi 13 attributi di Dio, ma qui vi si aggiunge anche e si pente del male che manda. L'abbiamo visto che c'è anche in Giona, cioè quindi un Dio che è misericordioso, e uno potrebbe interpretarlo, e ci torneremo su questo alla fine, misericordioso unilateralmente, cioè io comunque in maniera incondizionata ti perdono. Questo è un filone nella Bibbia, ci sono, su questo per esempio il protestantesimo ha insistito tanto, no? Il sola grazia vuol dire questo, vuol dire che indipendentemente dai meriti, indipendentemente dalla qualità etica della tua vita, Dio comunque è come una madre, sa che il suo figlio non lo scapestrato, un disgraziato, ma c'è un legame viscerale, perché quella misericordia appunto in ebraico si dice rachamim e rechem è l'utero, ci sono dei legami, delle viscere di misericordia con questo figlio per quanto degenere, ma qui appunto l'altro filone, e questo è di questo secondo filone Gioele il testimone, certo Dio misericordioso e pietoso, ma domanda a te di ravvederti, di convertirti, non è unilaterale il rapporto, è bilaterale, cioè io mi comporto nei tuoi confronti tenendo conto se tu ti accogli o meno, insomma, la mia proposta. E a quello si riferisce il fatto che si pente del male che manda. Si pente del male che manda se tu gli dai motivo di pentirti, se tu appunto ti converti, se tu torni a lui, tornate a me. E difatti qui abbiamo tutto l'invito alla conversione, suonate la tromba, lo shofar, proclamate il digiuno, convocate tutti, anche i lattanti e anche quelle persone come lo sposo e la sposa che erano esentati dai gesti di lutto, perché appunto nel momento della gioia, nel momento dell'infanzia, non c'era bisogno di unirsi al popolo. Se ricordate, ci eravamo anche soffermati all'inizio del 14, può darsi che egli torni e si penta. Quel può darsi, quel forse, vi dicevo, secondo me è importante, anche se a noi fa strano, come se ti penti, è chiaro che il Signore ti perdona. Quel forse, quel può darsi, inserisce un principio di cautela, dicendo non pensare che le cose vadano in automatico, non pensare che Dio è in tuo potere, per cui tu se ti penti lui di sicuro ti viene incontro. Può darsi, è un può darsi che ci aiuta ad avere un senso di responsabilità nella storia, dire ma no, ma tanto poi il Signore sistema tutto, no? C'è il rischio, no, di pensare così, di dire comunque io mi comporti, lui alla fine... Dio scrive dritto sulle righe storte, no? Questi modi di dire, che fotografano una realtà, è vero, questo è un filone, ma c'è un secondo, vi ricordate, io insisto molto su questo, perché il mondo biblico è difficile, però il mondo biblico ci chiede di non sciogliere la contraddizione, o è giusto o è misericordioso, ma di sostenere la tensione, cioè Dio, a differenza di noi che siamo o una cosa o l'altra, lui sa sedere su due troni, quello della giustizia e quello della misericordia, e a volte i testi insistono sul fatto che nonostante tutto Dio comunque ci perdona e ci chiede di riprendere il cammino anche se noi non ne abbiamo voglia, altri testi invece insistono sul fatto, guarda che io posso agire nei tuoi confronti se tu nella tua libertà decidi di accogliermi, decidi di cambiare. Questo è un testo di questo tipo, che dice attenzione perché appunto dipende molto da te e il risultato non è scontato. Ecco, questa è la cosa più importante, cioè non vivere una fede scontata. Può darsi che Dio, e vi dicevo anche, ma su questo poi non mi fermo perché è troppo lunga, magari la riprendiamo un'altra volta, può darsi, dice anche, che ci sono dei momenti storici in cui Dio chiede al suo popolo di scontare i propri peccati. Vi dicevo questa pagina di Geremia 14 in cui si chiede a Dio aiuto e Dio dice no, tu non, dice al profeta, tu non intercedere per questo popolo. In questo momento, cioè nel senso che nella storia ci sono dei momenti in cui tu anche con la tua buona volontà tu dici vabbè mi converto, mi ravvedo, sì, ma quello che è seminato fino a quel momento rimane. Faccio un esempio piccolissimo poi andiamo avanti. Io penso che tanta difficoltà delle chiese oggi, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, è il frutto di chiese che, fatte di persone bravissime, di cui abbiamo una testimonianza bellissima, ma anche di persone che non sono stati credenti ma non credibili. Hanno annunciato un Evangelo che agli occhi, alle orecchie, soprattutto delle nuove generazioni, non è una lieta notizia, ma sembra, come dire, qualcosa di moralistico, qualcosa legato a un'altra cultura che non è più la nostra, ti dicono. Alcuni, non tutti, adesso io generalizzo, però è vero che la tendenza, il trend è questo, in tutta Europa. Diverso in Africa, diverso in America Latina, però qui nell'Europa assistiamo a questo fenomeno, appunto, che qualcuno ha chiamato di esculturazione del cristianesimo. Il cristianesimo che si è inculturato fin dai primi secoli ha dato forma alla cultura europea, le cattedrali, le manifestazioni artistiche, la letteratura. Uno senza la Bibbia, che è il grande codice dell'Occidente, non riuscirebbe a capire la storia dell'Europa. Ma in questo momento, più ancora che nel momento dell'illuminismo, quando appunto c'era una contrapposizione tra... in questo momento non c'è l'ateismo, c'è anche, molti si dichiarano atei, ma il fenomeno che più rende preoccupati è l'indifferenza. L'indifferenza, sì sì, va bene, tu la pensi così, tu alla domenica non sai cosa fare, vai in chiesa, io vado allo stadio, vado a pescare, io faccio altre cose. E allora, questo è un dato sociologico e noi dobbiamo fare i conti, ma io penso che noi dobbiamo anche capire che la situazione in cui ci troviamo è anche frutto della nostra cattiva testimonianza. Nella Chiesa Cattolica il Concilio Vaticano II, in un suo decreto che si chiama Gaudium et Spes, che vuol dire gioia e speranza, dice proprio questo. Noi ci rendiamo conto che l'ateismo attuale, ai tempi si parlava di questo, è frutto della nostra cattiva testimonianza. È bellissimo, cioè dire, no, invece di andare contro a questi che non credono, sì, ma tu che testimonianza hai dato della fede? Allora, quel può darsi vuol dire, prima di tutto, non pensare alla fede come un'assicurazione. Se faccio determinate cose, sicuramente le cose... È una relazione con Dio, è una relazione, dipende da te, ma dipende anche da Lui. E può darsi anche, dipende dal tempo in cui vivi, ci sono dei momenti storici... L'Ecclesiaste, il Coelet, diceva c'è un tempo per ogni cosa. C'è anche un tempo in cui magari come credenti dobbiamo dire qui, amici, paghiamo lo scotto di una cattiva testimonianza. Va bene, comunque qui abbiamo visto questo, adesso proviamo ad andare avanti. Siamo al versetto 18 del capitolo 2. Quindi, il Signore ha provato gelosia per il suo paese e ha avuto pietà del suo popolo. Leggo tutto il brano e poi ci ritorniamo. Il Signore ha risposto e ha detto al suo popolo: ecco, io vi manderò grano, vino, olio e voi ne sarete saziati e non vi esporrò più all'infamia tra le nazioni. Allontanerò da voi il nemico che viene dal settentrione, lo respingerò verso una terra arida e desolata, la sua avanguardia verso il mare orientale, la sua retroguardia verso il mare occidentale. La sua infezione salirà, aumenterà il suo fetore, perché ha fatto cose grandi. Non temere, o terra del paese, gioisci, rallegrati, perché il Signore ha fatto cose grandi. Non temete, o animali selvatici, perché i pascoli del deserto rinverdiscono, perché gli alberi portano il loro frutto, il fico e la vite producono abbondantemente. Voi, figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera, come prima. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino e di olio. Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla locusta e dal bruco, il grande esercito che avevo mandato contro di voi. Mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore vostro Dio, che avrà operato per voi meraviglie, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore vostro Dio e non ce n'è nessun altro, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Allora, chiaramente qui cambia registro. Cambia registro, c'è quello che viene chiamato un oracolo di salvezza. Però guardate come lo introduce. Il Signore ha provato gelosia per il suo paese e ha avuto pietà del suo popolo. Allora, gelosia vuol dire si è ingelosito, si è arrabbiato perché voi avete seguito altri dei, avete vissuto una vita non secondo il patto che avevate stabilito con lui. Questo tema della gelosia è forte, la gelosia è un sentimento di fuoco, uno brucia di gelosia, perché dice, ma come? Io ho puntato su di te, sei, tutte le immagini affettive ci sono nella Bibbia, sei mio figlio, sei il mio partner, sei il popolo con cui ho stretto un'alleanza, quindi immagini politiche, affettive, per dire la relazione con Dio, tra i due partner uno è infedele. E Dio esprime la sua rabbia. Alcune Bibbie, non so, traducono anche zelo. Quando trovate zelo o gelosia, sono proprio queste immagini che dicono un sentimento focoso. D'altronde abbiamo detto che i profeti usano un linguaggio antropopatico, hanno lo stesso pathos, gli stessi sentimenti che abbiamo noi, ecco, che dicono proprio un aspetto negativo. Mentre quello dopo, e ho avuto pietà, potremmo tradurlo, ho provato compassione, dice un aspetto positivo. Di nuovo, vedete, tutti e due assieme. La misericordia, o meglio, prima la giustizia, non è giusto, mi hai tradito, io sono geloso, e poi invece la misericordia, ho avuto compassione del suo popolo. Volevo anche leggervi dei brani sulla gelosia, sempre all'interno dei 12 profeti, ve li leggo velocemente. Naum 1.2 dice così: il Signore è un Dio geloso e vendicatore. E quando vedete vendicatore noi pensiamo alla vendetta, invece è un concetto di giustizia. È colui che reagisce alla tua azione. Appunto, è l'altro filone, vi ricordate, vi dicevo, nella Bibbia ci sono tutti e due questi racconti. Da una parte un Dio che agisce unilateralmente per grazia, indipendentemente dal nostro comportamento. Ma poi c'è anche un secondo filone, di un'alleanza non unilaterale ma bilaterale, dove il suo comportamento dipende anche dal nostro. Ecco, allora questa frase, il Signore è un Dio geloso e vendicatore e pieno di furore, dice Naum, dice proprio questo, cioè ma io mi sono coinvolto con te, come puoi farmi questo? Cioè, dice anche il fatto che, forse lo possiamo un po' capire anche a livello umano, anche senza, come dire, quegli esempi forti di due persone innamorate e molto gelose, sul fatto che se tu ci tieni a una persona, ti arrabbi se sbaglia, magari glielo dici, giustamente, e l'altro dirà perché e si proverà a dialogare. Se uno fa del male e non ha nessun legame con te, tu sei indifferente, cioè la gelosia, la rabbia è proporzionale al legame che nutri con la persona. Ecco, qui si dice, io mi sono coinvolto con voi, non sono il motore immobile di cui parla Aristotele, quello che ha messo la causa incausata, quello che ha causato il mondo, ma lui cioè non sono distaccato, difatti i greci parlavano di Dio, degli dei, oppure anche dell'unico Dio, perché la filosofia si era avvicinata al monoteismo rispetto ai tanti dei, come un Dio apatico, che non ha pathos, che rimane indifferente, lui è Dio, un po' lo sentivamo anche, vi ricordate quando abbiamo letto il Coelet, l'Ecclesiaste? Dio è in cielo e tu sei sulla terra, guarda che c'è una distanza, guarda che non puoi parlare di Dio come se fosse il tuo vicino di casa. E invece i profeti, che hanno un linguaggio differente da quel, che è bello che ci siano tanti modi di dire Dio nella Bibbia, i profeti dicono: no, no, guarda che qui c'è un Dio geloso, un Dio che si arrabbia perché tu lo stai tradendo. E questo della gelosia, dello zelo, del fuoco, ecco, ritorna in Naum.
Posso
Sì,
dirle una cosa?
prego.
Forse non c'entra, ma come può essere che è stata trasmessa così in maniera unilaterale questo concetto religioso, quando in fondo ci sono così tante voci? Come può essere che quelli che sono venuti prima di noi si sono buttati in un unico filone, in un unico...
Non tutti, nel senso che noi, questo è il problema della storia, che tranne che nella Bibbia.
Non ho capito la domanda.
No,
Che filone intendi?
nel senso che qui abbiamo tanti pensieri, tante persone che scrivono, tanti modi di esprimere, no? E come è successo che nel modo che ci è stato trasmesso invece c'era un canale unico,
L'ortodossia.
l'ortodossia, bravo.
Ma questo è il problema, come dire, del fatto che noi abbiamo inculturato, appunto, abbiamo trapiantato questo pensiero ebraico in un contesto, quello greco, che ha dato tante potenziali. Non dobbiamo sputare, perché cioè, la cultura greco-latina, ecco, che ha dato forma al nostro Occidente, è veramente una cultura ricchissima, bellissima. E la Bibbia è un libro che si mette in dialogo con le varie culture. Abbiamo letto appunto prima il Coelet, per dire, era in dialogo per esempio con i tragici, gli autori tragici dell'antica Grecia. Però c'è un problema nella filosofia greca, che è il principio di non contraddizione. Aristotele, nella sua logica, mette in chiaro i vari principi: il principio di identità, il principio di non contraddizione, il terzo escluso. Cioè, non contraddizione vuol dire che se io dico che è misericordioso, non posso dire l'opposto, che però è anche giusto, o è l'uno o è l'altro. Cioè, è una cultura del out-out.
10 minuti.
Sì, no, no, vai, dai, va avanti.
No,
Questo, cioè, le chiese tutte, un po' di meno l'ortodossia, però ha avuto altri poi meccanismi un po' perversi, ma sia la Chiesa cattolica che le chiese riformate hanno detto bisogna definire che cos'è la verità, con delle affermazioni, in greco affermazione si dice dogma, i dogmi sono le affermazioni che, per esempio nel mondo ebraico, te lo dice, non è l'ortodossia. La cosa più importante è l'ortoprassi, è il modo giusto di comportarsi, di seguire le regole per il sabato, piuttosto che... Ma tu poi, all'interno di quel mondo, una volta che esegui le mitzvot, i precetti in maniera giusta, le puoi interpretare in tanti modi e ci sono veramente scuole quasi opposte all'interno dell'ebraismo che danno alla stessa opera due sensi magari opposti. Questo è impensabile nel mondo cristiano occidentale, ecco. Forse questo, forse non è facile sostenere
È
la pluralità, cioè è difficilissimo.
difficilissimo.
Però questo, attenzione, io penso che questo, che è biblico, noi l'abbiamo riscoperto con l'ecumenismo, cioè l'ecumenismo ti ha detto, cosa ha detto? Guarda che c'è anche un'altra chiesa, allora fino lo sapevamo anche prima, però quelli sono idolatri, non capiscono niente, ci siamo scomunicati a vicenda, cioè io non sono in comunione con te, tu sei eretico secondo la mia ortodossia. Il fatto di aver provato invece a incontrarsi e dire dai parlami di te, è successo così l'ecumenismo, cioè è successo in Africa. I missionari delle varie associazioni protestanti, dei vari istituti religiosi cattolici si sono guardati in faccia e hanno detto: Ma sapete che i nostri amici che vengono alle nostre chiese ci dicono: Ma voi ci avete portato un Vangelo, ma ce l'avete portato in maniera divisa. A chi dobbiamo credere? In quale negozio dobbiamo andare? Quello cattolico, quello protestante? E i missionari che per costituzione sono persone disponibili, no? Che vanno, che escono dalla loro terra, hanno preso sul serio questa provocazione. E nel 1910 a Edimburgo hanno fatto un grande riunione missionaria delle società protestanti, non riuscivano ancora a mettersi assieme, ma questi missionari hanno detto: ma noi come mai siamo così divisi? È possibile che le controversie storiche che ci hanno diviso, ci hanno lacerato, noi le portiamo assieme all'Evangelo anche in terra di missione? È da lì che è nata l'idea che l'altra chiesa magari non ha le mie stesse idee, su alcuni aspetti non la pensa come me, ma forse anche lei ha degli agganci biblici, ha letto un altro libro. Noi sottolineiamo la lettera ai Romani del sola grazia e loro hanno letto Giacomo che dice la fede senza le opere è nulla. Noi sottolineiamo una ministerialità diffusa come nelle prime comunità di Atti o anche nelle comunità paoline e loro sono più legati alle lettere pastorali dove c'è il vescovo, dove ci sono delle figure gerarchicamente predisposte. Cioè, capite, l'ecumenismo ci ha aiutato a recuperare questa ampiezza che non è ma ancora oggi, anche se siamo in un livello ecumenico, il mio modo di leggere il Vangelo, se non coincide col tuo, istintivamente mi verrebbe da dire: il mio è giusto, il tuo è sbagliato, perché la nostra mentalità è amico nemico, giusto sbagliato, verità errore. La Bibbia invece ci aiuta. Non è che non c'è che va bene tutto, perché il rischio no è questo, no? Che uno dice allora va bene tutto. No, non è che va bene tutto, ma vuol dire, diciamolo in termini teologici, che il Dio di Gesù in cui credo è sempre più grande della mia comprensione. Io capisco un aspetto e ho bisogno del fratello e della sorella che vivono la fede magari in maniera differente da me per capire gli altri. L'immagine di Paolo del corpo, in cui lui dice siamo un corpo, Cristo è il capo e poi siamo molte membra. La mano non può dire al piede non ho bisogno di te. Questo vale anche nel rapporto tra le chiese. Io non posso dire alla Chiesa Cattolica non ho bisogno di te, perché sono autosufficiente. Attualmente tutte le chiese sono autosufficienti. Se scomparissero dall'oggi al domani i cattolici o i protestanti o gli ortodossi, le altre chiese andrebbero avanti come se niente fosse. L'ecumenismo invece dice no, tu hai bisogno, non sei d'accordo su tutto. Su alcune cose ci scontriamo, proviamo a discutere, ma una discussione che non è più la classica disputa che si faceva dove tu con l'atteggiamento polemico dovevi difendere la tua posizione. Avete in mente le dispute tra cattolici? Qui anche sopra Sondrio, nella Valtellina ci sono successe delle cose, perché poi le dispute, chi li perdeva veniva massacrato, Il sacro macello della Valtellina, piuttosto che... l'atteggiamento ecumenico prova a cambiare questo modo di vivere la fede, di dire tu vivi la fede nella tua chiesa, con la tua sensibilità ed è giusto che la porti avanti, non è che ti chiedo di anacquarla, ma sappi che il Dio in cui credi è più grande di quello che tu capisci. E non a caso c'erano quattro Vangeli e non uno, c'erano quattro, che io ve lo dicevo, secondo me è uno scandalo. E difatti per i primi cristiani è stato uno scandalo. Un signore che si chiamava Taziano ha scritto il Dia Tessaron, che vuol dire attraverso i quattro, cioè dei quattro Vangeli ne ha fatto uno solo, perché non si può fare una società che ha quattro statuti, una nazione con quattro costituzioni, deve averne uno solo. E la Chiesa, ai tempi ancora unita, che si stava già separando nelle chiese con le varie espressioni della Chiesa dell'origine, l'arianesimo, vabbè, insomma, però ai tempi era ancora unita e ha detto no, è parola di Dio il Vangelo tetramorfo, che vuol dire che ha quattro forme, tetramorfo lo chiamavano, il Vangelo tetramorfo. Io penso che sia questo, capito? Che, cioè, la Bibbia ci pone una sfida di cui noi ancora oggi, pur in epoca ecumenica, non siamo capaci. Perché oltre all'ecumenismo c'è il nostro desiderio di pensare che la mia posizione è giusta.
Perché è più facile, la nostra mente non è abituata a fare questo esercizio. È molto, molto difficile.
È molto difficile.
Davvero ecumenici.
È difficilissimo.
Anche nella vita, nel quotidiano, dico.
Certo.
Nell'ascolto dell'altro, senza essere prevenuti.
Certo. Andiamo ancora un pelino avanti, scusate, così almeno... No. Quindi, riprendiamo... mi sono perso. Ah, no, qui sono su Sofonia, scusate. Ritorniamo Gioele.
Guarda l'ora.
Sì. E quindi abbiamo questo signore che prova gelosia, che si ingelosisce e che prova anche compassione. Versetto 19. Il Signore ha risposto. Ecco, questo è... Quindi hanno pregato, hanno digiunato, vedete la bilateralità. Non è che è intervenuto. Ti ho amato quando eri ancora peccatore. Paolo, Romani 5, che dice proprio la grazia, l'amore unilaterale. Qui no, qui tu hai chiesto, mi hai invocato, hai fatto digiuno, hai capito di aver sbagliato, e allora ecco che il Signore ha risposto e ha detto al suo popolo, ecco, qui traduce ecco io, bisognerebbe tradurre eccomi, inneni, sono qui, adesso sì che sono qui, ecco, io vi manderò grano, vino, olio e voi ne sarete saziati e non vi esporrò più all'infamia tra le nazioni. Quindi una situazione di aridità dove le cavallette avevano distrutto tutto si ribalta in una situazione dal deserto al giardino, potremmo dire. Adesso vi mando grano, vino, olio non vi esporrò più l'infamia tra le nazioni. Interessante, qui Dio non è preoccupato della sua fama come in altri testi, ma del fatto che il popolo stia bene. Ecco la risposta. Io sono preoccupato che voi finalmente possiate gustare quella vita buona da cui vi eravate allontanati facendo il male. Versetto 20. Allontanerò da voi il nemico che viene dal settentrione. Lo respingerò verso una terra arida e desolata. C'è una legge quasi del contrappasso. Prima eravate voi a vivere in una terra arida e desolata, adesso è il nemico che vi assale. La sua avanguardia verso il mare orientale. Il mare orientale è Yamamelach, che è quello che noi traduciamo il Mar Morto. Mar Salato sarebbe in ebraico. Quindi il Mar Morto è il mare orientale, la sua avanguardia, la sua retroguardia verso il mare occidentale, che è il Mediterraneo. Quindi si pensa che tutta l'area era stata colpita dal nemico, che le cavallette avessero distrutto, accerchiando dal nord, dal sud, dall'est e dall'ovest. Vi ricordate che l'avevamo visto un po' questo senso delle cavallette che entravano nelle case, che saltavano tutti gli ostacoli? Ecco, io allontanerò da voi il vostro nemico e la sua infezione salirà, aumenterà il suo fetore. Mamma mia, e qui è interessante perché... Se fate attenzione, in tanti brani biblici c'è questa attenzione ai tanti sensi. L'odorato, per esempio. Su questo poi il Nuovo Testamento Giovanni parlerà di un profumo che si espande su tutta la casa. Pensate nel Cantico dei Cantici, pensate anche nei Salmi. L'odore che dice o una situazione di morte, come in questo caso, oppure una situazione di vita, appunto il profumo. Mentre qui è un'infezione che salirà, aumenterà il suo fetore, perché ha fatto cose grandi. Allora, la traduzione è giusta, però questa frase, perché ha fatto cose grandi, la troviamo anche al versetto dopo, che lo leggo. Non temere, terra del paese, gioisci, rallegra, perché il Signore ha fatto cose grandi. Ma sono due cose differenti. Cioè, perché le cose grandi fatte dal nemico, noi in italiano potremmo tradurlo, perché l'ha fatta grossa. Ha fatto cose grandi negative. Che intelligenza ci dà le scritture sul fare cose grandi, perché uno può fare cose grandi ma negative, uno può essere un VIP, può essere una persona arrivata che ha fatto grandi, solo fatto da solo, ho fatto grandi cose, sì, ma a che prezzo? Ci sono persone che fanno cose grandi e la fanno pagare. Ecco, qui sta dicendo: io li allontanerò da te e diventeranno un fetore, una puzza, perché hanno fatto cose grandi. Sapete che nella Bibbia, fin dall'inizio, fin da Genesi 6, che c'è all'inizio, prima del diluvio, dei versetti un po' strani, in cui si dice che i giganti si sono innamorati delle figlie degli uomini che erano belle e appunto hanno commesso questo peccato. Lì, in quei versetti, c'è l'idea che i giganti, i grandi della terra, sono negativi. non lisciare il pelo alla storia, come siamo tentati noi. Se uno è grande, se uno vuol dire che è stato bravo, vuol dire che... No, guarda, che a volte la storia...
Io nella mia traduzione ho i figli di Dio.
I figli di Dio, però sì, che sono i giganti, andiamo a vedere.
No, no,
sì. Sì, sì, c'è tutti e due i termini, ci sono tutti e due i termini. E quello è l'unico brano, vi dicevo, come un meteorite, che ricorda la tradizione di Qumran, dove si dice che il peccato non l'ha commesso Adamo ed Eva, ma l'hanno commesso gli angeli, i figli di Dio in alto. E in molte chiese c'è anche questa tradizione, che il peccato è Satana, Lucifero, il portatore della luce, che si è ribellato a Dio e Dio l'ha cacciato negli inferi per punizione. Ecco.
Lì ma c'è... non parla Zaccaria.
C'è anche un accenno in altri testi, però dovete sapere, forse ve l'ho detto, vabbè, mi ripeto, che ai tempi di Gesù soprattutto c'erano tanti modi di essere ebrei, c'erano tanti ebraismi, i sadducei, i farisei, quelli di cui parla la scrittura, ma c'erano anche gli esseni, quelli che appunto avevano sia un quartiere di Gerusalemme e sia la comunità quasi monastica, diremmo noi, di Qumran sul Mar Morto, dove abbiamo trovato tutti i documenti. Ecco, a partire da quei documenti capiamo che loro non avevano il Pentateuco di Mosè, la Torah, Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio, ma avevano il Pentateuco di Enoch, 5 libri riferiti ad Enoch, dove appunto si parla diversamente, si dice... Tu, essere umano, non puoi far niente perché i giochi sono stati fatti in alto. Sono gli angeli che si sono ribellati e per cui questa condizione storica dove ci si fa la guerra, dove la gente muore di fame, è la conseguenza di quello che è successo in cielo. E tu puoi essere solo uno spettatore di un dramma che è fuori di te e che alla fine si risolverà perché Dio arriverà alla fine e metterà tutto a posto. Mentre... per la tradizione, quella che poi è risultata vincente, quella che abbiamo nelle nostre Bibbie, si dice il peccato è vero che è qualcosa anche fuori di te, perché il serpente è fuori di te, che ti affascina, il male ha un suo fascino, ma dipende anche dalla tua risposta. Se tu appunto ti lasci ingannare dal serpente, se ritieni più vera la parola del serpente che dice non è vero che non potete mangiare, Dio non vuole perché diventerete come lui, o se ritieni per vera la parola di Dio che dice è tutto vostro, tutto, tranne uno, il senso del limite. Va bene, dai, la prossima volta poi lo riprendiamo allora.
È difficile, quando, grazie.
Quando
grazie.
Dici quello, penso, penso a quello che sta succedendo nel mio paese. No. Perché i sostenitori di Trump a loro non interessa se lui viene condannato o no, sai, lo voteranno lo stesso. Perché dicono che avranno più, se lui diventa presidente avranno più soldi in tasca.
Oh,
no?
Lui è andato.
E uno dei giurati che poi dopo è stato accettato, no? Adesso per il processo di New York, ha detto sono affascinato da questo uomo, come parla, come si presenta, eccetera. L'hanno permesso, tutti e due, il procuratore, come hanno detto lasciamolo fare questo, lasciamolo diventare anche...
Sì. Hanno fatto no, così.